58, andiamo dunque a cominciare la lettura del primo quotidiano che abbiamo sotto mano, che è il Corriere della Sera. Molte le pagine sulle dimissioni di Zingaretti, leggeremo qualcosa qui e sul Manifesto, poi insomma sugli altri magari possiamo anche soprassedere un po' di più. Comunque la cronaca è questa. Pagina 2, parlate solo di poltrone e basta. Zingaretti si dimette, caos nel PD. Sono io il bersaglio, da Franceschini a Del Rio il sostegno nel partito, ripensaci. Poi come controcanto c'è un'intervista al coordinatore di base riformista Alfieri. Base riformista sarebbe la corrente, quella diciamo più di destra del PD, se poi questo possa avere ancora un senso molto nella politica italiana. Fra l'altro, diciamo, nell'ambito della sinistra istituzionale, a un certo punto l'aggettivo riformista veniva usato per mettersi in contrapposizione con altri che sarebbero stati, se non rivoluzionari, almeno massimalisti, ecco, mettiamola così. Nel contesto attuale è un aggettivo che, se fosse veramente ben declinato, sarebbe difficilmente applicabile a chi lo utilizza. Comunque, a parte questi sciocchi problemi linguistici, che dice questo Alfieri, che evidentemente è un avversario di Zingaretti, è prevalsa l'emotività, chiedere di discutere, però non è lesa maestà. Poi i retroscena, ovviamente non potevano mancare. La scelta del segretario all'insaputa di tutti, volevano farmi fuori, sotto scacco non ci sto, non smetterò di fare politica, non ci pensino proprio. E poi diciamo la questione più pratica, a pagina 4, la fresca Maria Teresa Meli: nell'assemblea al 70% il capo democratico può restare senza fare il congresso. Il silenzio di Bonaccini, che punta a scalare la segreteria. Diciamo però, come buon auspicio per Zingaretti, arriva il commento di Massimo Franco, che, come è noto, diciamo questo per gli addetti ai lavori e non per noi che siamo brutti, sporchi e cattivi, diciamo, quando dice una cosa avviene l'esatto contrario. E quindi Massimo Franco se la prende molto con Zingaretti, dice che il Partito Democratico è un partito che fatica a capire l'effetto Draghi sul sistema, quindi può essere un buon viatico per le mosse successive di Zingaretti. Staremo a vedere. Poi passiamo oltre. Ci sta anche il Movimento 5 Stelle in tutto questo bailame, che anzi è stato un po' il partito più terremotato nelle ultime settimane. E a pagina 6 scrive Emanuele Buzzi: Casaleggio lancia il suo manifesto ed è scontro nei 5 Stelle, così è fuori, nasce controvento addirittura, non è tempo di moderati. Dice il figlio dell'ex candidato di Forza Italia. I big lo attaccano e Grillo difende il governo. Poi dopo questa lunga parentesi di politica interna arriva la pandemia e le notizie insomma non sono proprio granché rassicuranti. La Lombardia chiude le scuole, protestano genitori e docenti. Qui siamo a pagina 8 e pagina 9. Boom di contagi, la regione passa già da oggi in arancione rafforzato. Milano supera Brescia per numero di casi, restano aperti solo gli asili nido. È l'effetto delle varianti che fa correre il virus, così quella inglese è diventata dominante. E poi c'è un'intervista che definire embedded è poco, anche se è fatta, diciamo, va detto con molta attenzione, per non passare, diciamo, troppo partigiani. Ed è l'intervista a Attilio Fontana, che a cui il suo, diciamo, spin doctor per quanto riguarda la comunicazione ha evidentemente suggerito un atteggiamento colloquiale e dispiaciuto. Ora il Covid attacca anche gli studenti, sono dispiaciuto per le famiglie, ma è una scelta giusta. Ho parlato col ministro Speranza nella situazione italiana, anche anticipare la chiusura di 24 ore può essere utile. In altri tempi avremmo avuto urla spaventose sia da parte di Fontana sia da parte dei quotidiani contro, diciamo, la cattiva amministrazione centrale, ma adesso è tutto cambiato, come ci informa Repubblica ogni 3 minuti. Nel frattempo però crescono contagi e malati gravi, qui siamo a pagina 11, l'Italia si prepara a cambiare colore. Oggi le zone Emilia Romagna e Campania verso il rosso, è l'inizio della terza ondata, dice la Fondazione GIMBE. E spiega Alberto Gerli, che studia la pandemia con modelli matematici, ogni ondata dura 40 giorni, almeno fino al 20 marzo la curva resterà in crescita. Quali saranno le misure? Negozi chiusi e coprifuoco, si decide in 15 giorni l'ipotesi di nuovi limiti, un'ulteriore stretta se la curva dei malati gravi continuerà a salire, zone rosse locali allargate ai comuni vicini per contenere il virus. È interessante, ma lo vedremo anche altrove, che, diciamo, tutto questo è spiegato in forma di cronaca, insomma, questo succede, questo bisogna fare, armiamoci di santa pazienza. E anche qui è cambiato tutto, evidentemente. Poi però non dalle parti di Palazzo Chigi non stiamo con le mani in mano, la mossa di Draghi contro Big Pharma, l'Italia blocca l'export di AstraZeneca, la decisione di concerto con l'Europa è il primo caso, via i limiti d'età per questo vaccino, dice Speranza, l'EMA avvia l'esame di Sputnik. E poi Lorenzo Salvia parla del piano per recuperare il ritardo, pochi centri ma grandi, qui il ritardo, insomma, come è noto, non è dovuto ai centri grandi o piccoli, ma al fatto che proprio fisicamente mancano le dosi, almeno in questo momento, sempre in considerazione del fatto però che comunque detto 100.000 al giorno, in realtà ieri sono state 160.000 le persone vaccinate. Più o meno questo era anche quanto si poteva immaginare, ecco, e quanto, diciamo, gli scienziati, diciamo, meno mediatici avevano ampiamente annunciato già da dicembre. Ma vabbè. Con questo finisce anche la pagina sulla pandemia, poi c'è il Papa, però non lo spazio che troveremo altrove per la visita in Iraq, per cui ne parleremo altrove. C'è spazio per Washington, a pagina 17. Profezie, guardie e filo spinato, Washington rivive la grande paura per i QAnon. Ieri Trump sarebbe tornato presidente. I militari intanto staranno altri 2 mesi nella capitale. Nei giorni scorsi l'FBI aveva segnalato un pericoloso incremento di messaggi sui social tra gli estremisti trumpiani in merito a un ipotetico appuntamento a Washington, e quindi c'è stata un'ampia mobilitazione interna. E dicevamo, a proposito di narrazioni, come dire, apologetiche, a pagina 21 c'è il nuovo capo della polizia, Lamberto Giannini, capo della polizia, la lotta alle BR e ai jihadisti. Ieri la nomina, Romano, 57 anni, 2 figli, guiderà oltre 107.000 agenti. E l'analisi la fa ovviamente Giovanni Bianconi. La fiducia di Gabrielli è una successione preparata nel segno della continuità, scrive Bianconi, un altro uomo cresciuto alla scuola della Digos. Bene, possiamo essere tranquilli allora con questo, con questo direi che possiamo anche chiudere la lettura del Corriere della Sera, poi come al solito la cronaca romana la leggeremo più tardi. E dal Corriere della Sera ce ne andiamo sulle pagine del manifesto. Tre pagine, sono tante per il manifesto, dedicate all'amaro del capo, ovvero sia le dimissioni di Zingaretti. E che cosa c'è da segnalare? E intanto le elezioni amministrative in tutto questo, che si terranno, come detto, in autunno. C'è il nodo di Napoli. Tra il governatore De Luca e i democratici c'è guerra aperta sul candidato Fico, Roberto Fico, che sarebbe dovuto essere il candidato della coalizione PD 5 Stelle e altri per il comune di Napoli. De Luca teoricamente sarebbe del PD anche lui, ma insomma sul territorio i partiti spesso e volentieri sono completamente esplosi, e non solo il PD, vale anche per la destra, il centrodestra, con ogni governatore che va quasi per fatti suoi, salvo poi avere, diciamo, una qualche debolissima forma di affiliazione partitica. Questo a Napoli. A Roma, per il Campidoglio, c'è Gualtieri che ci sta pensando. Una cosa lunga, ecco, veramente la goccia cinese. E poi bisognerà tenere anche le primarie, immagino, ma un problema alla volta. E poi la reggente, sempre il manifesto, segnala che la reggente del partito, viste le dimissioni del segretario, sarà Valentina Cuppi, presidente del PD e sindaca di Marzabotto, guiderà il partito fino a dopo Pasqua. Per il dopo sale il nome della Pinotti. Poi e dai problemi della politica, diciamo, ai problemi più pratici. Roberto Ciccarelli intervista la sociologa Chiara Saraceno a pagina 5. Dramma della povertà, riformare il reddito di cittadinanza. Sono dati tragici ma non sorprendenti quelli dell'Istat, dice la Saraceno. Quello che preoccupa è l'aumento della povertà assoluta nelle famiglie di lavoratori. Formalmente non sono disoccupati, saranno in cassa integrazione, hanno la partita IVA, sono persone che non si dichiarano in cerca di occupazione. L'impoverimento assoluto riguarda chi fino all'anno scorso non era sulla soglia della povertà. Oltre agli operai o agli impiegati, è impressionante l'aumento della povertà nel lavoro autonomo. La crisi lo ha colpito in maniera particolare. Sono le donne a essere le più colpite nelle famiglie dei working poor, se chiede Ciccarelli. Sì, e questa non è solo una caratteristica italiana. Si sono persi molti redditi principali nelle famiglie, ma anche molti secondi redditi, quelli che di solito permettono di mantenere il nucleo sopra la soglia della povertà. Sono le donne ad avere il secondo reddito e fanno da cuscinetto di riserva. In questo dramma aumenta anche la povertà educativa di bambini e adolescenti, che oggi sono a didattica a distanza in una scuola interrotta e intermittente a causa dell'epidemia. La DAD danneggia tutti psicologicamente e relazionalmente nell'opportunità di apprendimento e sviluppo delle capacità. In più, per i ragazzi che vivono nelle famiglie più colpite dalla crisi e soffrono per le condizioni abitative difficili, per i genitori che fanno fatica a mettere insieme il pranzo con la cena, la vita è impossibile. Mi auguro che si pensi a loro con attività di accompagnamento in luoghi sicuri dove possano trovare sostegno. E poi si parla di questo reddito di cittadinanza. Che c'è oggi? Il problema non è ampliare l'ammontare, ma rivederne gli obiettivi. Nota la Saraceno: è stato pensato come una misura di attivazione al lavoro, ma una politica di reddito minimo non dovrebbe essere una politica del lavoro in nessun paese al mondo. Correttore di bozze servirebbe al manifesto, questo lo segnaliamo. Un reddito deve garantire il diritto ai consumi essenziali, anche perché molti dei suoi beneficiari non sono in grado di lavorare. per come è stato pensato, il reddito di cittadinanza difficilmente intercetti i lavoratori working poor, perché hanno una casa di proprietà o risparmi. Oltre alla scala di equivalenza va rivisto il criterio dell'ISE. Per avere il beneficio bisogna portare la dichiarazione dei redditi di 2 anni prima, ma questo è sbagliato sempre. La valutazione della situazione economica va fatta a partire dal reddito corrente e deve essere valida per tutti, non solo per alcune categorie. Pensi alla crisi attuale: se chi ha chiuso bar e ristoranti o ha perso il fatturato da partita IVA portasse le dichiarazioni dell'anno precedente, sarebbe escluso. L'anno scorso è stato creato il reddito d'emergenza, il REM. È una follia, avevamo almeno una misura unica, eppure ne hanno inventato un'altra. Se il reddito non intercetta chi ha bisogno, significa che non funziona, non che va fatta un'altra misura. Poi vanno fatti i controlli, ma bisogna essere realisti. E poi, insomma, continua, molto interessante, ovviamente qualche si può certamente insomma controbattere alcune dichiarazioni, ma la questione questa è. E poi i numeri brutti dell'Istat: pandemia sociale, 1 milione di poveri in più in un solo anno, ci sono 335.000 famiglie in più in grave disagio, mai così male da 15 anni. Poi la pandemia, che il manifesto si ostina a definire onda rossa, la sezione in cui se ne parla. Vabbè. C'è la c'è Draghi col bazooka, bloccata l'esportazione dei vaccini. Poi c'è l'EMA che avvia la revisione di Sputnik 5, la politica spinge più della scienza, molte le incognite, dubbi sulla scarsa trasparenza dei dati forniti dai ricercatori russi. Poi ci sono le magagne della Lombardia che non abbiamo visto sul Corriere della Sera, cioè sul Corriere della Sera venivano elencate. Qui almeno si cerca di capirne un po' le ragioni. Arancione rafforzato, di colpo la Lombardia chiude le scuole, scrive Maggioni. La decisione è presa troppo tardi e dopo l'ennesimo pasticcio dei dati. Aperti solo i nidi, ma nessuna limitazione a shopping e aperitivi da sport. Non sia mai. E oggi intanto l'analisi dei dati settimanali, il tasso di positività è salito al 6,7%. Quindi gli esteri, cominciamo con l'Irlanda del Nord, con Enrico Terrinoni, che insomma intervenuto anche qui da queste parti. Irlanda del Nord, Unione Europea, i lealisti si ritirano dagli accordi di pace, il consiglio che rappresenta i gruppi paramilitari scrive a Londra, con questo protocollo sul confine a rischio la rinuncia alla violenza. L'abbiamo detto tante volte, l'ultima è stato martedì scorso, abbiamo parlato di questo estremo nervosismo all'interno del mondo delle formazioni lealiste nordirlandesi, e il ritiro dagli accordi di pace potrebbe essere, non è detto che lo sarà in effetti, ma potrebbe essere insomma un passo verso una situazione davvero molto molto pesante. Altre questioni diciamo di confine, ma stavolta ce ne andiamo in Marocco. Il Marocco rompe le relazioni con la Germania a causa di profonde incomprensioni con la Germania su questioni fondamentali per il Regno del Marocco. I dipartimenti ministeriali sono pregati di sospendere ogni contatto, interazione o azione di cooperazione sia con l'ambasciata tedesca in Marocco sia con le organizzazioni di cooperazione e le fondazioni politiche a esse legate. La comunicazione ufficiale che arriva dal capo della diplomazia marocchina risale a lunedì e sarebbe legata alla posizione di Berlino sul Sahara occidentale. La cancelliera Angela Merkel aveva criticato la decisione dell'ex presidente USA Trump di riconoscere la sovranità marocchina sul Sahara occidentale. Poi dal Marocco all'Etiopia, indagini indipendenti sui possibili crimini di guerra nel Tigray. L'ONU chiede all'Etiopia di consentire l'accesso alla regione. Gravi violazioni dei diritti umani, accusa esercito, TPLF, forze Amara e soldati eritrei, insomma un po' tutte le forze in campo. una pagina intera, e con questo chiudiamo, diciamo, la sezione della cronaca per il viaggio in Iraq di Bergoglio. L'esodo dei cristiani d'Iraq, Ninive non è più la stessa, scrive Michele Giorgio. La persecuzione dell'ISIS ha svuotato la piana e c'è chi sogna un Cristianistan autonomo. Che in realtà ce n'era già uno, che era in Libano, e insomma non è che sia andata proprio benissimo, ecco, diciamo, come esperienza statuale. E a parte che poi non è più stato un Cristianistan, ma insomma era proprio l'idea in sé che forse non era delle migliori. Come non è mai delle migliori l'idea di immaginare stati religiosamente puri. Comunque, la situazione è quella che è, e si capisce anche perché poi vengano fuori queste idee. La ricostruzione di case e chiese procede, scrive Giorgio, ma i giovani senza futuro scappano. C'è poi un appello di oltre 260 persone, da Zanotelli a Ovadia, da Morgantini a Petrini, che firmano l'appello dell'associazione Verso il Kurdistan per chiedere al Papa di visitare anche il campo profughi di Mahmur nel Kurdistan iracheno, sotto embargo e soggetto a numerosi raid aerei turchi. E un altro appello è quello del movimento delle donne yazide, che chiedono a Bergoglio di visitare e Sinjar, il principale insediamento yazida in Iraq. E poi Luca Cocci analizza il viaggio, diciamo, dal punto di vista diplomatico: un ponte con l'Islam e pace nel paese delle guerre permanenti. I messaggi di Bergoglio in arrivo oggi: a Najaf l'incontro con l'Ayatollah al-Sistani, la più alta autorità dell'Islam sciita. L'obiettivo finale è un documento, appunto, con la massima autorità sciita, come fu già con i sunniti nel 2019. E poi direi che può bastare per quanto riguarda la lettura del manifesto. E a questo punto, dalla lettura del manifesto, dalle pagine del manifesto, ci trasferiamo a quelle di Avvenire. Allora, per quanto riguarda Avvenire, io direi di partire anzitutto, sempre che riesco a ritrovarla, ecco qui, da pagina 3, che è la pagina, diciamo, dedicata ai commenti dall'esterno, e noi segnaliamo una lettera di Stefano Zirulia, giurista dell'Università Statale di Milano. Il titolo dell'intervento è: Marionio, domanda errata nell'inchiesta di Ragusa. L'accusa collega solidarietà e profitto, ipotesi di un reato che non c'è. Si parla delle dure accuse che serpeggiano da qualche giorno nei confronti dell'equipaggio della Marionio in relazione al trasporto a Pozzallo di 27 migranti tratti in salvo dal mercantile danese Etienne. La procura di Ragusa ha aperto un fascicolo per favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, e Zirulia, pure in poche righe, insomma, ha gioco facile nello smontare, proprio da un punto di vista giudiziario, questo tipo di accuse. Poi c'è ovviamente il viaggio papale in Iraq, che viene, diciamo, sintetizzato, anche se si va a perdere, perché è un'intera pagina, con una lunga intervista al cardinal Sacco. Poi nella pagina successiva torniamo subito alle questioni di cui si parlava sul manifesto, con l'intervista a Chiara Saraceno. Un milione di nuovi poveri e il nord soffre più del sud. A sorpresa, la distribuzione geografica vede le regioni settentrionali più colpite dalla crisi. Il sud si salva con il reddito di cittadinanza. Allarme per i minori a rischio: sono 1.300.000. i consumi sono crollati. C'è un'intervista alla sottosegretaria all'economia Maria Cecilia Guerra che dice: rafforziamo il reddito di cittadinanza per famiglie numerose e immigrati. E poi c'è un resoconto dalla prima linea, in questo caso è la Caritas di Catania. E la pandemia in Lombardia, in Lombardia richiuse tutte le scuole, nota il giornalista di Avvenire. E poi, vabbè, di Zingaretti abbiamo già ampiamente detto in precedenza. La pagina dedicata al coronavirus nel mondo si apre con la Tanzania, che è costretta a fare i conti: 85 preti e suore tra i morti nascosti. E questo solo perché, diciamo, il locale episcopato ha delle cifre sicure. Poi sono tutti quelli che non fanno i religiosi di mestiere. Nel paese definito libero dal virus dal presidente negazionista Magufuli, la denuncia della Chiesa Cattolica. Nel vicino Zambia un cadavere su 5 presenta tracce di Covid. Ma insomma, abbastanza evidente che non è possibile che nella Repubblica Sudafricana ci siano decine di migliaia di morti di Covid in tutti i paesi proprio limitrofi, dove peraltro c'è un interscambio di persone e di lavoratori molto intenso, non ci siano casi. È chiaro, insomma, ci si culla che sicuramente la pandemia in Africa, per tutta una serie di ragioni, non è stata devastante come in Europa o in America, ma da lì a pensare davvero che siano un luogo salvo, proprio no. Semplicemente occhio non vede, cuore non sente, ma poi la gente muore lo stesso. Questo in Tanzania e nello Zambia anche. Poi c'è il Brasile, che continua a essere il cuore della pandemia dell'America Latina. Il record di vittime, una ogni 47 secondi, ieri sono state 1840, più degli Stati Uniti, primi al mondo per decessi. Al contrario di quanto accade in altri paesi, la corsa del virus nel gigante del sud non solo non accenna a frenare, bensì accelera. Il record di vittime, Bolsonaro accolto a pentolate, le somministrazioni del vaccino procedono a rilento e il leader continua a negare. E una notizia invece che arriva dall'Africa, che è positiva da questo punto di vista, è che il Sudan e il Ruanda hanno ricevuto oltre un milione di dosi nelle ultime giornate. Poi Calabria, scrive Antonio Maria Mira, che si interessa di questi temi, la regia dell'Andrangheta, per Avvenire ovviamente, la regia dell'Andrangheta nei campi del caporalato, 9 arresti nella piana di Gioia Tauro per lo sfruttamento dei braccianti di origine africana. I lavoratori erano costretti a vivere nelle baracche in condizioni pessime e con paghe da fame. E poi anche qui si ritorna sull'inchiesta Marionio, dubbi sulle date e le utenze, ne scrive Nello Scavo. Poi vediamo un po'. Le cronache dagli esteri riportano l'articolo stavolta di Riccardo Michelucci, anche lui noto da queste parti. Brexit, pace in Ulster a rischio, le milizie unioniste rompono. Proprio lui, abbiamo sentito martedì, ci diceva appunto che c'era questo rischio evidente e il rischio si è trasformato in realtà. Dura lettera a Boris Johnson dei gruppi paramilitari che per 30 anni hanno insanguinato la provincia. Si sentono traditi dall'intesa con l'Unione Europea sulla frontiera e disdettano l'accordo del Venerdì Santo. Se sarà violenza, sarà colpa del Premier, dicono. E poi che cos'altro? Oh, il Myanmar, l'ONU accusa 54 uccisi dai militari, il fronte democratico invoca il boicottaggio, non si ferma la rivolta nel Myanmar, la folla dà addio all'eroina 19enne Angel. E ancora dagli Stati Uniti, qui siamo sempre nella stessa pagina, arriva il sì della Camera alla nuova legge sulla polizia in onore di Floyd. I deputati USA hanno approvato, scrive Loretta Bricchi Lee, una proposta di legge che, se passerà anche in Senato, se è un periodo ipotetico, però insomma non è detto che non passi, metterebbe al bando le tecniche violente con cui è stata causata la morte di tanti cittadini innocenti. L'atto di riforma della polizia proibirebbe proprio le tecniche di soffocamento comunemente usate durante gli arresti ed eliminerebbe la parziale immunità garantita alle forze dell'ordine. Vietato anche il fermo di persone sulla base del loro profilo razziale o religioso e l'eruzione delle abitazioni senza annuncio. Pratica che, caso, una delle vittime più famose, suo malgrado, della stagione del Black Lives Matter, quella Breonna Taylor, che fu uccisa in casa sua da un'irruzione della polizia, per l'appunto. E l'economia, con le compagniere che sono tutte in estrema difficoltà ovunque, ovviamente. Non è certo una questione solo italiana, se ne parla a pagina 17 di Lufthansa. Anche Lufthansa è più piccola per provare ancora a volare. Nel 2020 maxi perdita da 6,7 miliardi. Il CEO Spohr promette: vogliamo riemergere più forti dalla crisi all'Italia e dalla crisi attuale. E su Alitalia, pronti e interessati a un accordo commerciale, non a investimenti diretti, che tradotto significa non se la vogliono accollare, almeno non direttamente. Ci sta la cultura, ma insomma molto Sanremo, possiamo anche andare oltre. E quindi quando sono le 9:30 ci prendiamo una piccola pausa musicale e poi torniamo per la seconda, per la terza e ultima parte della rassegna stampa mattutina.
The stars.
Allora, alle 9.35 ritorniamo in voce nel salutare anche l'ultimo l'ultima telefonata che ci è arrivata. Era il ci ha chiamato un ascoltatore disperato, si fa per ridere, della proroga dei mandati dei sindaci fino a ottobre. Allora, su questo interviene un piccolo ma divertente articolo del Foglio, Aridaglie Virgi, qui siamo a pagina 2, e parla appunto di questa proroga. Una spolverata d'asfalto qui, una buca tappata lì, la Raggi prova a convincere i romani, sarà difficile. E insomma, le comunali non si faranno, le comunali sono rimandate, dunque mesi di fantasie. A Torino provano il calciatore Marchisio, questo è vero, non è una butada, peraltro diciamo una persona degnissima. Prevale la mozione Amedeo Nazari, in un leggendario sketch dell'Ottavo Nano, Walter Veltroni interpretato da Corrado Guzzanti e Livia Turco interpretata da Germana Pasquero, vagliavano vari volti noti per la candidatura a sindaco di Roma, e Raul Bova ha paura di perdere pubblico, come dargli torto. Intanto Virginia Raggi si fa un'estate in più, e chissà come sarà quest'estate con Virginia. Si preannuncia la solita tragica spiaggia sul Tevere con gli ombrelloni striminziti e l'erba sintetica che sembra l'installazione lituana vincitrice della Biennale 2019. E intanto lei, la Raggi, va avanti tra lapsus nuovi, quella ridaglie di Beppe Grillo che voleva essere incitamento ma in romanesco significa esattamente il suo contrario, e antichi, quel complotto per farci vincere del 2016. Un'altra estate con Virginia, lei c'è ma non c'è, appare e scompare, durante la pandemia è evaporata, ha tolto di mezzo se stessa e la sua faccia per ricomparire solo a sentenze di assoluzione. Nel frattempo ha scelto di far parlare lavori e più spesso lavoretti comunali, quali fanno una panchina, là una mezza ciclabile, lasciamo perdere la questione ciclabili, che porta al nulla, ecco riparato una buca, tutto ripreso e messo sui social con enorme enfasi e studiato effetto dipendenza. Siamo tutti un po' degli umarella che guardano i cantieri. E intanto la Raggi c'è, la sua comunicazione è predraghiana, non farsi mai vedere, scomparire, far parlare le asfaltatrici, e piace, segretamente piace, col risultato che anche nei consensi dove meno te l'aspetteresti, e questo è verissimo e vale per quanto riguarda davvero tutti i consessi, non consensi, tutti i consessi, anche qui insomma diciamo in certi ambiti che si supporrebbe dovrebbero essere impermeabili dalla simpatia nei confronti di una che, soltanto per dire la più semplice, ha rasa al suolo, ha tentato di radere al suolo tutti i centri antiviolenza della città, per dirne la più semplice. E invece c'è sempre qualcuno che inopinatamente dice l'indicibile, ma sai che la Raggi quasi quasi, e lei va avanti come la goccia che scava la pietra, anzi no, l'asfalto. Che amarezza, ma che verità. Va bene, e poi c'è un'intera pagina, passando a questioni insomma, un po' più serie, non che questa non sia serie, per carità, c'è un'intera pagina sul Medio Oriente, e tutto si muove in Medio Oriente, si parla delle relazioni diplomatiche ormai avviate ufficialmente, ufficiosamente lo erano già da tempo, insomma ormai ufficialmente, fra Israele, Bahrain e Emirati Arabi Uniti. Poi ci sono, poi c'è soprattutto però l'articolo di Daniele Raineri che parla dell'incontro fra il Papa e l'Ayatollah al-Sistani, dicevamo in prima pagina, si alzerà in piedi per il Papa, cosa che non fa mai. L'incontro a Najaf è una promessa di convivenza con i cristiani, e questo, secondo Raineri, ma non è l'unico, è guardato con tacito risentimento da parte degli iraniani. A dicembre Ebrahim Raisi, il capo della giustizia in Iran, che per alcuni sarà il successore della guida suprema Ali Khamenei, ha tentato di incontrare al-Sistani, ma non è stato ricevuto. Insomma, molto si muove anche all'interno dello stesso mondo sciita. Poi, vabbè, abbiamo tutta quanta la lunga sequela di vicende di politica interna che lasciamo perdere in questo caso, e ci andiamo a trasferire sulle pagine di Domani. Qui, per trovare qualcosa di nuovo, abbiamo la Brescia, la città dei veleni, scrive Andrea Tornago. A Brescia i bambini giocano nei parchi contaminati, arsenico, cadmio, mercurio, piombo, rame, zinco, idrocarburi, PCB e diossine sono alcune delle sostanze tossiche trovate nei parchi pubblici dell'area della fabbrica della Caffaro. Per il comune però non ci sono rischi. Poi anche il Domani va segnalato, nota l'inconsistenza delle accuse nei confronti di Mediterranea, stesse procure, nuove accuse, l'ONG sono sotto attacco, ne scrive Maso Notarianni. E quindi la Giulio Zoppello, questa diciamo è un'altra vicenda che il Domani segue in sostanziale solitudine. Il documentario su Khashoggi che Renzi di sicuro non ha visto, The Dissident di Brian Fogel, racconta l'assassino del giornalista e la gestione del potere di Mohammed bin Salman. Le principali piattaforme non hanno voluto distribuirlo per paura delle ritorsioni saudite. In Italia è disponibile su Mio Cinema. E questo, insomma, dà l'idea anche di una situazione molto pesante, ora al di là, diciamo, del contenuto, del valore del lungometraggio, ma insomma forse ci sono dei livelli e dei limiti che sono stati abbondantemente oltrepassati. E anche questa vicenda di Renzi che fa il lobbista per la Casa Reale Saudita nella più grande tranquillità di media e mondo della politica eppure opinione pubblica, insomma, è davvero molto molto grave. E passiamo e chiudiamo con con il Messaggero, poi avremo le cronache locali, ma insomma per quanto riguarda le cronache nazionali c'è l'andamento della pandemia, pagina 4 e a pagina 5 in Italia e nel Lazio, e i numeri insomma non lasciano presagire nulla di buono. Nel Lazio sono un pochino migliori rispetto al dato nazionale, ma insomma niente di tranquillizzante. Nuovi casi fuori controllo, Lombardia verso il rosso, il Lazio può restare giallo. Siamo qui aggrappati alla cromatina. Fontana ha deciso l'arancione scuro, ma oggi in arrivo misure più severe. Situazione critica pure in Campania, RT nazionale sopra 1, quello laziale ancora sotto. E poi c'è l'intervista all'assessore alla sanità D'Amato, che dice Frosinone e Rieti sono sotto osservazione. Vaccinare per categorie è un errore, secondo D'Amato. Bisogna procedere per classi di età. E poi, anche se appunto il numero dei vaccini è sempre quello, noi stiamo facendo 17-18 mila vaccinazioni al giorno, possiamo arrivare tranquillamente a 50 mila e si può triplicare tutto, ma dipende dal numero di dosi. E poi c'è il piano: se esplodono i contagi, a casa dalle 20 e Pasqua chiusa. Per adesso Draghi si affida alle ordinanze, ma in caso di peggioramento sarà giro di vite. L'ipotesi della stretta con weekend rossi fino a metà aprile e coprifuoco anticipato. Il governo teme che il DPCM in vigore da domani sia già superato dalla virulenza delle varianti. Del resto ci sono paesi europei che sono in lockdown, saranno ancora in lockdown per tutto il mese. Uno stato come la Gran Bretagna abbia finito ieri un lockdown trimestrale, quindi insomma la situazione è questa. Poi oltre alla pandemia c'è l'addio al cashback, addio al cashback a fine anno, le risorse saranno dimezzate. Transazioni a rilento nel 2021 potrebbero bastare solo 2 miliardi rispetto ai 5 stanziati. Completato il pagamento dei rimborsi di Natale, solo il 3,1% ha maturato tutti i 150 euro. Poi la Birmania, il Myanmar, Birmania, il regime uccide l'angelo delle proteste, massacrati con lei almeno altri 37 manifestanti. E quindi ovviamente anche il Messaggero saluta l'avvento del nuovo capo della polizia, Giannini. Anche qui, diciamo, viene sottolineato il suo impegno, i casi più diciamo mediatici da un certo punto di vista, quindi nuove Brigate Rosse e jihadisti. Ha condotto anche le indagini sul delitto di Marta Russo, insomma doveva essere abbastanza giovane all'epoca, ma vabbè. E poi insomma la ministra Lamorgese che dice che è bravissimo e tutti gli altri, ma di solito in questi casi così funziona, ecco. E all'Italia, sempre osservata con molta attenzione dal quotidiano romano, l'Italia in profondo rosso ma c'è l'ok al piano Draghi. Bruxelles guarda con favore alla vendita con trattativa privata a ITA della parte volo. Oggi un vertice tra il governo italiano e la Vestager per definire il salvataggio. La necessità di evitare il blocco dei voli al centro della trattativa, anche i tedeschi nella manutenzione. Che cos'altro per quanto riguarda la cronaca nazionale? Penso che possiamo finirla anche qui. Diamo un'occhiata allora alla cronaca di Roma, che apre, almeno per quanto riguarda il Messaggero, con la lotta al virus, vaccini in farmacia, il rifiuto dei medici, anche se pure qui poi parla il presidente dell'ordine che dice il vero problema è riuscire a reperire più fiale di siero, è tutta la questione, è inutile starci a girare anche troppo intorno. Poi c'è uno studio dei medici del Day Hospital post C19 del Gemelli, secondo cui il 30% di chi supera il coronavirus ha disturbi da stress. Beh, vorrei ben vedere. E è stato arrestato il re delle licenze per i supermarket. E poi da questioni locali, dal Prenestino il centro AMA di Via Teano resta chiuso e quindi la strada diventa una discarica, anche prima non che la situazione fosse molto migliore. E poi la Raggi, appunto, per tornare ai tentativi disperati della Raggi di riuscire a farsi prorogare il suo mandato, l'ottava piaga per questa città, la Raggi: Zingaretti ha ragione, assurdo ora parlare di poltrone, dice la sindaca, parla che sono 2 anni che dice che lei su quella poltrona dove si è trovata ci si vuole inchiavardare. Poi direi che basta. Ah, ecco, c'è Avanguardia Nazionale nel palazzo occupato, sei estremisti indagati, indagine della Digos sull'associazione Socialis, spunta l'archivio di Delle Chiaie. Qui siamo a pagina 38 e con pagina 38 della cronaca romana del Messaggero chiudiamo la cronaca romana del quotidiano e passiamo e chiudiamo anche la nostra rassegna stampa con la cronaca romana del Corriere della Sera. Il Lazio resta giallo per un soffio, così apre il Corriere. Lazio in fascia gialla, ma Frosinone nei guai, oggi potrebbe essere rossa. La Ciociaria rischia la stretta per l'alto numero di casi. Nella capitale ieri i positivi erano 726, sotto controllo i ricoveri, ma più 30% dei contagi. E poi i cinema chiusi anche dopo il 27 marzo, pochi film e Conti il Rosso. Secondo i gestori delle sale non ci sono le condizioni per la ripresa. E poi che cos'altro? Anche qui c'è la notizia di questo tentativo di ricostituzione di Avanguardia Nazionale, perquisito l'ex estremista di destra Nardulli. E direi che può bastare anche per quanto riguarda la cronaca romana del Corriere della Sera. Quando si sono fatte dunque le 9:51 minuti primi, possiamo concludere anche la rassegna stampa mattutina di Radio Onda Rossa. Rassegna stampa.